Prima pagina.
Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Massimiliano Panarari, editorialista del quotidiano La Stampa. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Per SMS e WhatsApp 335 56 34 296. Massimiliano Panarari, giornalista, scrive per La Stampa. Collabora con molti quotidiani nazionali e locali e insegna presso l'Università Luis Guido Carli e l'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano. È autore del libro L'egemonia sottoculturale, l'Italia da Gramsci al gossip, e con Franco Motta è coautore del libro Elogio delle minoranze, le occasioni mancate dell'Italia. Con Marco Laudonio ha curato il libro Alfabeto Grillo, dizionario critico ragionato del Movimento 5 Stelle.
Buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio 3. Iniziamo la rassegna stampa di questa mattina, che è dominata, come avete potuto sentire ascoltando Radio 3 Mondo, naturalmente dal tragico conflitto israelo-palestinese. Raccoglieremo le telefonate e gli SMS che invierete verranno pubblicati sul sito di Radio 3. Vi ricordo l'URL, l'indirizzo www.radio3.rai.it. La drammatica situazione del Medio Oriente al centro delle prime pagine e delle aperture di tutti i quotidiani italiani, naturalmente, con il dato veramente tragico, catastrofico del numero dei morti che purtroppo inesorabilmente aumenta. Cominciamo dal Corriere della Sera. La battaglia dei 100 morti, strage a Gaza, uccisi 87 palestinesi e 13 militari israeliani. Tra le vittime 17 bambini, Obama a Netanyahu, molto preoccupato, catturato un soldato. L'editoriale che è il Corriere della Sera pubblica è di un famoso scrittore israeliano, Edgar Keret. Sempre di più le voci dei narratori e degli scrittori di Israele vengono chiamate in causa dai giornali internazionali e anche dai giornali italiani. E Keret scrive: ma così il paese rischia di perdere. Dopo approfondiremo questo commento molto interessante. Su Repubblica, Gaza, il giorno dei 100 morti. Obama e Israele, fermatevi. Invece qui è Abraham Yehusha, che viene intervistato da Vanna Vannuccini, e dice: mio figlio è là, due popoli soffrono, Hamas accetti la tregua. Passiamo alla stampa, sempre su Gaza, appunto. L'apertura è: a Gaza un giorno d'inferno. Le bombe fanno strage, 100 morti, uccisi anche 13 soldati israeliani, con la corrispondenza di Maurizio Molinari inviato a Gaza. La politica estera poi domina più in generale la prima pagina della stampa e richiama la questione ucraina, altro fatto molto drammatico, molto grave, che in questi giorni è stato al centro dell'attenzione. Gaza muore, salviamo Gaza è l'apertura tutta pagina dell'Unità. Altre 100 vittime, tra cui 17 bambini, nell'offensiva israeliana. Il quartiere Sayaya diventa un inferno. Hamas uccide 13 soldati e rifiuta la tregua. Kerry accusa: altro che operazione di precisione. Passando al Fatto Quotidiano, il massacro di Gaza. La striscia è il giorno più drammatico. 87 morti, 17 sono bambini, uccisi 13 soldati israeliani. La Lega Araba, crimine di guerra, Netanyahu, completeremo la missione. Il Mattino ancora apre appunto su Gaza, strage a Gaza, Israele non si ferma, le bombe fanno 100 morti, 17 bambini, Netanyahu, completeremo la missione. Sul Quotidiano di Napoli si può leggere anche un colloquio interessante con il rettore della moschea di Parigi, Dalil Boubaker. Le religioni non si parlano più e i risultati si vedono. In Medio Oriente, in Ucraina e anche in Europa, dice appunto Dalil Boubaker, rettore della moschea di Parigi, la più prestigiosa figura dell'Islam di Francia, uomo del dialogo, nemico di ogni fondamentalismo. Leggiamo alcune delle parole che Boubaker racconta nell'intervista a Francesca Pierantozzi del Mattino. Piango tutti i morti, i palestinesi e gli israeliani, gli ebrei e i musulmani. La pace si allontana dal Medio Oriente ma anche dall'Europa. Basta pensare all'Ucraina e alla tragedia dell'aereo abbattuto. Siamo troppo lontani dall'epoca e dalla forza delle parole di Giovanni Paolo II. Che sentimenti prova davanti alla nuova guerra a Gaza, domanda la giornalista. Quello che accade in Medio Oriente è triste, grave, preoccupante e minaccioso. Purtroppo temo che le vittime continueranno ad aumentare. Piango tutti i morti, i palestinesi e gli israeliani, gli ebrei e i musulmani. Di nuovo l'intervistatrice. Papa Francesco ha ieri rivolto un nuovo appello alla pace. Le sue parole non sono abbastanza forti. Sono parole giuste e magnifiche, risponde Boubacar. Tutti rivolgono appelli alla pace, lo facciamo noi, la Chiesa Cattolica, i governi, il presidente Hollande. Purtroppo queste parole non producono una presa di coscienza e non producono atti. Le crisi politico-economiche prendono il sopravvento. Ai tempi di Giovanni Paolo II i principi fondamentali della pace e del dialogo avevano più forza ed erano in grado di dare speranza da Roma, da Assisi, da tutti gli incontri interreligiosi che si riuscivano a organizzare. E non erano tempi privi di guerre, basta pensare alla tragedia in Bosnia, all'Algeria. Oggi questi principi fondamentali mancano drammaticamente. Manca, a mio avviso, una volontà che possa portare alla pace. In questo momento, lo confesso, la più grande difficoltà è immaginare un esito al conflitto in Medio Oriente. Per me è un motivo di grande tristezza. E le parole dei religiosi, le parole degli uomini di cultura, per l'appunto, rischiano di risultare ancora più isolate, quasi voci all'interno del deserto, purtroppo. Voci che parlano ad una coscienza che non riesce però a cessare di far parlare in noi le guerre. E allora ritorniamo al Corriere della Sera e al commento dello scrittore Edgar Queret. Prima di Hamas abbiamo combattuto contro l'OLP e dopo Hamas, con la speranza di essere ancora qui. Combatteremo certamente contro qualche altra organizzazione palestinese. L'esercito potrà vincere le battaglie, ma solo un compromesso politico potrà garantire pace e sicurezza ai cittadini israeliani. Nell'ultima settimana, dice Queret, mi imbatto sempre più spesso in un noto slogan. Let the IDF win, ovvero lasciate vincere l'esercito israeliano. Israeli Defense Force è appunto l'acronimo IDF. Molti dei ragazzi che lo citano sulle loro pagine Facebook sono sicuri che sia stato appena inventato in onore dell'operazione in corso a Gaza. Io però sono abbastanza vecchio da ricordare che è nato come adesivo per auto e in seguito è diventato un mantra. Questo slogan ovviamente non è destinato a Hamas o ai cittadini dei paesi europei, ma alla gente che vive qui e racchiude la maledetta visione del mondo di Israele negli ultimi 14 anni. Il suo primo errato presupposto è che in Israele c'è chi impedisce all'esercito di ottenere una vittoria e di conseguenza la pace e la tranquillità auspicate. Tali entità sabotatrici sono ovviamente io, mia moglie e tutti i nostri amici della sinistra che di volta in volta impediamo al nostro onnipotente esercito di vincere, incatenando nelle possenti braccia con articoli noiosi e appelli disfattisti a mostrare sentimenti di umanità e di empatia. E questo commento di Queret, tradotto da Alessandra Sciombroni, si conclude in questo modo. A quanto pare il sanguinoso percorso compiuto da un'operazione all'altra in Israele non è circolare come pensavamo, è a spirale, e la direzione di questa spirale è verso il basso, verso nuovi baratri che purtroppo avremo modo di conoscere. Appunto le voci della cultura, e quindi facciamo parlare ora, ascoltiamo nell'intervista a Vanna Vannuccini su Repubblica, Abraham Yehusha. È costante l'appello da parte degli scrittori alla dimensione della vita, a quella dimensione dell'esistenza e della quotidianità che il conflitto da una parte e dall'altra sembra aver colpito irresistibilmente e che la forza della politica non riesce, nonostante gli appelli di Obama, degli Stati Uniti, di Ban Ki-moon, a contenere e a riportare alla ragione. Gerusalemme, la voce al telefono trema. Ho un figlio di 40 anni a Gaza. Ha due bambini piccoli, sono in grande ansia. Abraham Yehusha è uno dei grandi della letteratura israeliana e da sempre fa parte di quella tradizione di impegno politico che ha contrassegnato una generazione di intellettuali in Israele. Almeno 100 sono le vittime palestinesi di ieri. Una gran parte donne e bambini, 13 soldati morti. Ormai è una guerra. Yehusha, dice Vanna Vannuccini, mi interrompe. Una guerra lo era anche prima, è stata una guerra da quando Hamas ha cominciato a lanciare i suoi razzi. Di questo bisogna tenere conto. Ma muoiono giovani soldati, donne e bambini vengono uccisi, dice Vanna Vannuccini. È vero che Hamas nasconde i missili nei luoghi abitati, ma è difficile non sostenere che questo sia un massacro. Lei è sempre stato un messaggero di pace. Che cosa dice oggi? Soffriamo noi per i missili, soffrono loro. La situazione è intollerabile. Ma se i palestinesi avessero accettato il cessate il fuoco, non saremmo arrivati a questo punto. Portano la responsabilità di aver detto di no. Che cosa crede? Che gli israeliani applaudono quando a Gaza cadono le bombe? E questa lunga, bella intervista che si svolge su Repubblica si conclude con due ultime domande molto, molto interessanti che danno il senso pieno dell'opinione del grande scrittore israeliano Yehusha. L'intervistatrice dice, domanda, molti dicono che con gli insediamenti due stati sono irrealistici. I coloni, risponde Yehusha, potranno continuare a vivere nello stato palestinese con un passaporto palestinese e un'identità israeliana. Lei nei suoi libri ha disegnato una visione sionista e si è incrinata a questa visione, direi più una visione di Israele che una visione sionista. Certamente Israele sta attraversando tempi bui, ma sono tempi bui per tutti, per l'Italia, per la Germania e non solo per noi. E su queste parole finali di Yehusha passiamo alle questioni, all'altra questione che sta al centro della politica e delle relazioni internazionali, ovvero l'abbattimento del Boeing, altra vera tragedia di questi giorni, e il dibattito, la tensione, addirittura, come dicono alcuni opinionisti, l'accenno di ripresa della guerra fredda che ne è seguito. Per raccontare e per capire cosa sta succedendo, andiamo alla stampa. Ucraina, i cadaveri ammassati su un treno. I cadaveri dei viaggiatori, in gran parte turisti, come avete letto nel corso di queste ultime giornate, persone che si stavano recando tranquillamente per un accenno di vacanze, per un cambiamento della loro routine o della loro quotidianità, e la cui vita è stata per l'appunto interrotta dall'abbattimento del Boeing malese su cui viaggiavano. Gianni Riotta, editorialista di politica internazionale e di politica estera della stampa, nel suo Quei corpi accusano l'Europa, parte da un riferimento alto, da un riferimento classico. Nell'Iliade, l'epica greca celebra le onoranze funebri ai defunti come comandamento etico del mondo classico. Il poema si conclude nella traduzione di Monti con questi: furo gli estremi onor renduti al domator di cavalli Ettore. E nel dialogo tra il re troiano Priamo, che gli chiede il corpo straziato del figlio Ettore, e il crudele guerriero Mirmidone, Achille, i due eroi trovano un momento di comune compassione umana al di là del conflitto feroce in corso. Da Omero alle tregue della Prima Guerra Mondiale per recuperare i caduti, fino al credo del corpo USA dei Marines, non lasciare mai un compagno indietro, vivo o morto che sia, e alle donne che corrono al Santo Sepolcro per accudire il cadavere di Gesù trovandolo risorto, il valore del corpo delle vittime è cruciale nella nostra cultura. Troppo tempo ai noi sembra dividerci dai classici, cui facciamo risalire con trascurata arroganza le radici della civiltà. Se i cadaveri dei 298 esseri umani del volo MH17, travolti dalla ferocia dei separatisti ucraini del capobanda BES, guidati da specialisti militari russi, possono giacere sui campi tra Chinnitsa e Torez, adulti e bambini, di cani da ugelli ordopasto, come ha descritto nel suo impressionante reportage Lucia Sgueglia, sempre sulla stampa, un reportage dei giorni scorsi, e poi venire traslati su vagoni merci senza che la coscienza di europei e americani sia travolta dallo sdegno. I cadaveri dei nostri concittadini, conclude Riotta sulla stampa, saccheggiati, sporcati, derubati dai mercenari raccolti in nome di una causa violenta oggi e perdente domani, intenti a occultare sacrileghi le prove del loro criminale intento, saranno nei libri di storia di domani accusa feroce a quest'Europa che, fingendo di detestare la guerra e di parlare di pace per fare business, stolidamente semina la zizzania della prossima guerra ai confini dell'Unione, che arriverà e sarà crudele. Ecco, il ricorso per l'appunto alla cultura, ai riferimenti classici, è un modo di interpellarci e di interrogarci su quello che sta avvenendo in questa fase veramente complicata della storia europea e della storia occidentale. E non sono accenti esageratamente alti, per l'appunto non sono riferimenti troppo lontani, perché per arrivare invece alla concretezza di questi giorni è in ballo, come sapete, una questione molto importante che riguarda le nomine dell'Unione Europea. E allora vediamo cosa ci raccontano i giornali italiani a proposito della questione della nomina dell'alto rappresentante per le relazioni esterne dell'Unione Europea. È il tema di Federica Mogherini, ministro degli esteri, candidata dal premier Matteo Renzi alla guida per l'appunto delle relazioni esterne del nostro paese, che è un tema molto importante su cui però pare che ci siano, si dice sui giornali di questi giorni, alcuni problemi, alcune questioni di contrasto da parte delle altre nazioni europee. Il Corriere della Sera pubblica un editoriale di Angelo Panebianco, il silenzio su Putin che ostacola un'ambizione. Se c'era un ministro degli esteri europeo che avrebbe avuto la convenienza a uscire immediatamente e dandogli la massima pubblicità, con un durissimo comunicato anti-Putin sulla vicenda dell'aereo malese, quasi sicuramente abbattuto dai ribelli filorussi, se non addirittura da soldati russi, questo tal ministro era Federica Mogherini. Tanto più che le dure prese di posizione contro i russi di Obama e della Merkel le avevano comunque spianato la strada. Sarebbe servito, in altre parole, qualcosa di più del troppo prudente e troppo burocratico auspicio secondo cui la Russia deve assicurare piena e credibile collaborazione alle indagini che si può leggere nel sito del Ministero. Ci dice Angelo Panebianco, editorialista del Corriere della Sera e specialista di relazioni internazionali che insegna all'Università di Bologna. Forse quel duro comunicato prima o poi arriverà, ma sarà comunque fuori tempo massimo. Peccato. Il ministro ha perduto un'occasione per zittire i suoi critici, quei governi dell'Est Europa che l'accusano e accusano il governo italiano di eccessiva vicinanza ai russi e per questo non la vogliono come alto rappresentante dell'Unione per la politica estera e la politica della sicurezza. In gergo Mr. Pesk, nel posto fino ad oggi occupato da Catherine Ashton. Ed è anche un peccato che l'Italia non abbia partecipato alla iniziativa di Francia, Gran Bretagna e Germania volta a pretendere da Putin piena collaborazione sulla vicenda dell'aereo, minacciandolo in caso contrario di sanzioni. Si potrebbe dire, continua Panebianco, che il conflitto sulla Mogherini non faccia altro che riflettere la normale competizione fra interessi nazionali divergenti, che ormai da molto tempo la regola nei rapporti fra i 28 stati dell'Unione. Nel caso specifico tale competizione si manifesta, o sembra manifestarsi, come conflitto fra gli interessi geopolitici degli ex satelliti dell'URSS, sostenitori della linea dura della deterrenza nei confronti dei russi, e gli interessi economici, commerciali e soprattutto energetici dell'Italia, sostenitrice invece dell'intesa e dell'appeasement. Nulla di strano dunque, si domanda retoricamente Panebianco, non proprio. In primo luogo perché, per la natura di quella posizione, il posto di Mr. Pesk può essere occupato solo da una persona che si impegna a tenere conto delle esigenze di tutti i membri dell'Unione e che, almeno all'inizio, non sia oggetto dell'ostilità di un consistente gruppo di paesi. Come potrebbe lavorare altrimenti? Se la Mogherini è davvero interessata a quella carica, ha il dovere di rassicurare i suoi critici dimostrando l'infondatezza dei loro argomenti. Questo era l'editoriale di Angelo Panebianco per il Corriere della Sera di questa mattina, dedicato alla questione della nomina di Mr., o in questo caso potremmo dire di Mrs. Pesk, alto rappresentante per le relazioni esterne dell'Unione Europea. Il tema ritorna anche su altri giornali, nelle pagine interne e nelle pagine di politica internazionale. Sempre sul tema della politica internazionale troviamo poi sul Mattino, dal quale avevamo tratto la lettura dell'intervista a Dalil Boubaker, rettore della Moschea di Parigi, un editoriale di Massimo Adinolfi, intitolato «Medio Oriente, i vecchi schemi della sinistra». Un editoriale nel quale Adinolfi cerca di sfatare, diciamo così, o di riflettere su quelli che sono stati tradizionalmente le chiavi di lettura della sinistra italiana rispetto alla questione medio orientale, che quindi si divideva in maniera molto chiara e molto precisa. Dice Massimo Adinolfi sulla prima pagina del Mattino. La tesi è: la cultura politica internazionale della sinistra italiana ed europea è debole. Debole e vecchia. Dopo l'89 tutto nel mondo è cambiato, meno i fondamenti ideologici del giudizio della sinistra italiana ed europea sul conflitto in Medio Oriente. Nei giorni più difficili per riacutizzarsi del conflitto israelo-palestinese, mentre i morti si contano di nuovo a centinaia, sarebbe forse più giusto sottolineare anzitutto che questa debolezza investe l'intero percorso di pace, che finisce un'altra volta travolto dalle bombe e dai razzi che solcano il cielo medio orientale. Ma ciò detto, vi sono almeno due ragioni per strappare quella tesi al dibattito accademico, alle analisi strategiche e ai centri studi, per portarla invece a ridosso della cronaca e metterla così alla prova. La prima ragione, e ritorniamo sul tema che abbiamo poc'anzi evocato della nomina dell'alto rappresentante, la prima ragione sta nella scelta dell'alto rappresentante per gli affari esteri dell'Unione Europea. È stata rinviata a fine agosto, ma si tratta di una scelta importante. Il rinvio in sé non è un dramma, ovviamente, ma drammatica è l'assenza dell'Europa da tutti gli scenari geopolitici più cruciali, dalla Ucraina alla Siria alla striscia di Gaza. L'identità occidentale continua Massimo Adinolfi, diviene così, o potrebbe divenire anche per la sinistra, un terreno possibile di costruzione della propria identità, moderna, progressista, laica, aperta, inclusiva, tollerante. Di qui il dubbio che nell'incapacità di compiere con chiarezza e in profondità questa scelta si è preferito dirsi europei, senza però riuscire a ritagliare per l'europeismo un significato politico chiaro e di conseguenza una presenza internazionale vera, incisiva, riconoscibile. Ecco, questo è un altro degli aspetti fondamentali che è la tragedia che si svolge a Gaza, l'odio che si è accumulato nel tempo tra Israele e i palestinesi ci porta. Ci sfida e ci induce a ripensare quell'identità su cui anche i cleavage e le storie della politica e delle famiglie politiche europee, italiane in particolare, si erano costruite. Storie che invece sembrano essere state per molti versi superate, per tanti versi sono profondamente diverse nel panorama della politica italiana attuale, nel panorama di quella che alcuni osservatori chiamano appunto postpolitica, nella quale la presa, la centralità delle ideologie si è molto ridotta. E allora veniamo a vedere come le prime pagine di oggi trattano la questione della politica interna, dove a dominare naturalmente sono gli ambiti e gli aspetti centrali di questi giorni e soprattutto i protagonisti della politica italiana, cioè Matteo Renzi, Beppe Grillo e il tornato davvero al centro della scena politica, nonostante alcuni l'avessero dato per così dire per superato da molti punti di vista, Silvio Berlusconi all'indomani dell'assoluzione. Riprendiamo dalla Stampa. Renzi, pressing su Grasso per accelerare le riforme. Berlusconi al governo, nessuno sgambetto, il testo del Senato oggi in aula, previsti 8.000 emendamenti. La questione delle riforme elettorali e delle riforme istituzionali è per l'appunto il terreno di dibattito più importante di queste settimane. E naturalmente al centro sta la figura di Matteo Renzi, che viene trattata sulla Stampa da un editoriale di Federico Geremica. È una politica, la nostra, nella quale il centro è stato davvero assunto e preso dalle figure dei politici. È un contesto di personalizzazione della politica sempre più spinto. Ecco perché gli analisti e gli osservatori e gli editorialisti si concentrano molto sul tema della figura dei politici, della loro credibilità, anzi del loro branding, come dice Mauro Calise stamattina, e cosa che leggeremo nel suo editoriale che leggeremo tra poco. Federico Geremica sulla Stampa, in un commento intitolato «I mondi paralleli del Premier». Che la migliore notizia ricevuta nelle ultime settimane sia l'assoluzione in appello di Silvio Berlusconi, cioè del leader della coalizione, che tenterà di batterlo nelle prossime elezioni, la dice lunga su quanto si sia agitato il mare intorno a Matteo Renzi. Lo sgradevole stop alla nomina di Federica Mogherini, gli ammonimenti del neocommissario agli affari economici Katainen. Ricordate che Katainen, finlandese, per i prossimi 4 mesi commissario agli affari economici nella coda della Commissione Barroso, ha ammonito nuovamente e duramente l'Italia, sostenendo per l'ennesima volta che il nostro paese non avrebbe i conti a posto e che quindi non avrebbe titolarità a rivendicare una maggiore flessibilità rispetto ai vincoli europei. Continua Geremica, la drastica riduzione al ribasso della crescita del PIL ipotizzata da Banca Italia e il faticoso cammino in Parlamento della riforma del Senato sono lì a confermare il momento di evidente difficoltà. In un quadro a tinte così fosche, altri premier e altri governi si sarebbero forse ritrovati a un passo della crisi. E invece nulla per ora sembra intaccare la popolarità e il consenso che circondano l'ex sindaco di Firenze, visto l'alto gradimento di cui continua a godere secondo ogni sondaggio. E come se accanto al mondo reale, quello segnato appunto dalle difficoltà di cui si diceva, Matteo Renzi fosse riuscito a costruirne, almeno in Italia, un altro virtuale. Un pianeta fatto di ottimismo, di forza della volontà, di promesse di cambiamento, di fiducia nel futuro. Nella creazione di questa sorta di pianeta parallelo, molto ha contato e conta l'abilità comunicativa del giovane premier. Ma ma c'è naturalmente dell'altro. E fingere di non vederlo potrebbe costituire il secondo errore capitale. Il primo è stato la sottovalutazione del fenomeno Renzi, degli stati maggiori dei partiti avversi al Premier e degli stessi malpancisti all'interno del PD. Se una fetta assai ampia di italiani, a dispetto delle difficoltà crescenti, continua ad avere fiducia e ad esprimere sostegno all'azione del Presidente del Consiglio, è perché ancora troppo vivo è il ricordo di quella che per comodità qui definiamo la vecchia politica. E conclude Federico Geremica nel suo editoriale sulla Stampa, ma anche le rendite di posizione, perfino le più cospicue, sono destinate ad esaurirsi. Ed è per questo che, al di là della debolezza dei suoi avversari interni ed esterni, Matteo Renzi ha un disperato bisogno di centrare risultati, a cominciare, almeno sul piano dell'immagine, dalle riforme politiche. Bicameralismo e legge elettorale enfatizzate fino al punto da legare alla loro realizzazione addirittura il suo futuro in politica. Settimana decisiva, infatti, ha annunciato ieri il Premier, riferendosi alla riforma del Senato, ed augurarsi che sia così e che le cose vadano nel verso giusto, perché un rinvio all'autunno dell'approvazione, almeno in prima lettura, sarebbe uno smacco assai forte, certo non compensabile col pur apprezzabile avvio del così decantato piano Scuole Belle. Geremica ci ricorda che nel dibattito politico italiano di questi tempi, e più in generale all'insegna di un fenomeno che nel mondo occidentale si sviluppa da molto tempo, la dimensione dell'immaginario e la dimensione della costruzione di un rapporto diretto con gli elettori è essenziale. È la dimensione del branding, per l'appunto. Ma è anche la dimensione, dice un giornale solitamente molto critico con il Presidente del Consiglio, come Il Fatto Quotidiano, dell'ego. Vi leggo alcune righe dall'editoriale di Ferruccio Sansa sul Fatto Quotidiano del lunedì. Dopo Craxiani, Dalemiani e B naturalmente è l'iniziale di Silvio Berlusconi, vince ancora l'ego. Ma Renzi crede davvero in qualcosa? Si domanda Ferruccio Sansa. Se Berlusconi avesse fatto ciò che si propone Renzi, saremmo scesi in piazza con i forconi. E invece, a leggere quasi tutti i giornali, ad ascoltare la gente, nemmeno te ne accorgi che l'Italia sta cancellando il Senato. Interessa più la scelta del CT della Nazionale. Se Berlusconi avesse fatto ciò che si propone Renzi, dice in sostanza Ferruccio Sansa, questo paese sarebbe per l'appunto insorto. Eppure, forse il problema di fondo non sono queste riforme dissennate, sostiene Sansa, studiate nel weekend da ministri senza esperienza, portate avanti a colpi di ultimatum con il sostegno di un leader pregiudicato. Il punto è che Renzi non ci crede, non ha una spinta profonda, ideale, si diceva una volta. Ormai sembrano essersene convinti molti. Dopo il cinismo di Craxiani e Dalemiani, dopo Berlusconi che governava per difendere se stesso e i propri affari, ora tocca a Renzi, con quella sua strabordante e nemmeno celata ambizione. Anzi, un tratto apprezzato del suo carattere così spiccio, con quella brutalità di sostanza che scambiamo per decisionismo, addirittura per schiettezza. Quindi un editoriale molto critico e molto centrato su quella dimensione che evocavamo della personalizzazione. Diversa è la posizione di un commento, sempre su questo tema dell'immagine e della centralità della figura del politico, di Mauro Calise, sul Mattino. In prima pagina Mauro Calise, eminente politologo, scrive in un editoriale intitolato Italia, quel recupero d'immagine che non va sprecato. Nella percezione della svolta, se davvero c'è, del paese i numeri sono importanti e ancora tardano ad arrivare. Proprio per questo diventa cruciale la partita che ci giochiamo sull'immagine, il nuovo branding dell'Italia. Complice la forte esposizione di Renzi sulla scena europea, anche grazie ai consensi incassati alle recenti elezioni, finora il tentativo di rimonte è avvenuto prevalentemente ai vertici. Il rapporto diverso con i big, il rispetto invece dei sorrisini ai tavoli che contano e il tentativo di non subire i diktat economici dei tedeschi. Quindi un'operazione d'immagine, sostiene Calise, che invece produce effetti molto concreti, effetti positivi per la nostra economia, proprio perché, come succede in questa fase politica, il branding, cioè la politica come se fosse una sorta di marchio, è in grado di influenzare e di corrispondere ai desideri e alle aspettative degli elettori e quindi di introdurre anche elementi dinamici e positivi all'interno dell'economia. Oggi è lunedì, giornata tradizionalmente per i quotidiani di sport, ma anche giornata dell'economia, giornata nella quale escono i supplementi economici, i supplementi finanziari, i supplementi sul lavoro dei principali quotidiani. E ci occuperemo per l'appunto di un tema che in questo paese è diventato così forte, così drammatico per molti versi e che ha rappresentato invece la spina dorsale del benessere dell'Italia per tanti anni prima di questa tragica crisi e recessione. Cominciamo da Federico Fubini, che sulla prima pagina di Repubblica ci racconta di un rischio estremamente serio. Scatta la rivolta, troppi aiuti a Roma e Napoli, i comuni verso la bancarotta, più di 180 a rischio chiusura. I dati economici negativi, la difficoltà rispetto alle casse, i problemi dell'erario. Renato Natale, sindaco di Casal di Principe da un mese, racconta Federico Fubini su Repubblica, sa che la sua è una città unica in Europa a causa dei camorristi. Ma da quando è entrato in ufficio ha subito trovato qualcosa che lo accomuna a centinaia di primi cittadini in ogni parte d'Italia. Ha il bilancio in dissesto. Gli enti in crisi, circa 180, sono ormai una nuova categoria sociale del paese. Hanno persino le proprie proteste e rivendicazioni perché si sentono trattati peggio dei grandi debitori seriali, come le amministrazioni di Roma o di Napoli. In gioco non c'è solo la contabilità, perché a Casal di Principe il dissesto è un problema pratico. Debiti per 16 milioni in una città di 20.000 abitanti costringono l'amministrazione a comportarsi come un'impresa in procedura fallimentare. Casal di Principe è un punto estremo, non un'aberrazione dell'Italia all'ottavo anno dall'inizio della crisi. Nel 2009 i comuni ufficialmente in dissesto erano 2, l'anno dopo erano 8, a metà di quest'anno sono saliti a 63. Fra questi si contano casi di parziali, pilotati e concordati default verso i creditori per molte centinaia di milioni di euro. Al suo arrivo come primo cittadino di Alessandria, 93.000 abitanti, Maria Rita Rossa, PD, ha trovato debiti per 200 milioni di euro su un bilancio di 90. La Corte dei Conti l'ha costretta a dichiarare il dissesto. Anche a Caserta, 77.000 abitanti, il sindaco di destra Pio Del Gaudio ha trovato 200 milioni di debiti e un deficit annuale di altri 24. Questi altri comuni come Terracina, Latina, Velletri e decine di altri stanno liquidando i fornitori con somme fra il 40 e il 60% di quanto scritto nelle fatture. C'è poi una seconda categoria di enti costretti a rivedere le loro promesse ai creditori. Sono quelli in pre-dissesto, soggetti a quello che la legge chiama un piano di riequilibrio. Tutti questi dati sono raccolti in una utile scheda sulla sinistra, sulla spalla di sinistra dell'articolo di Fubini, in cui vediamo che negli ultimi 4 anni il numero di comuni in dissesto si è moltiplicato per 8 volte. Il record regionale di amministrazioni dai conti in dissesto va con 18 comuni in rosso a testa alla Calabria e alla Campania. 120 comuni si trovano purtroppo in una condizione di predissesto e fra le regioni con amministrazioni in dissesto, Lombardia e Liguria detengono la quota minima. Invece hanno solo un comune in rosso e quindi risultano, per così dire, più virtuosi o quantomeno più fortunati o maggiormente oculati. L'economia domina il lunedì e l'altro, dicevamo, aspetto, l'altro core, l'altro tema molto forte di questa giornata. Innanzitutto attraverso i supplementi. Il Corriere Economia, supplemento economico e finanziario del Corriere della Sera, che apre sull'estate calda dei risparmi, la guida agli investimenti sicuri sui mercati. Naturalmente in queste giornate, in particolare, le pagine economiche dei giornali invitano anche ad investire e indicano alcune linee appunto di investimento. Sulla prima pagina del Corriere Economia, Daniele Manca, nel suo editoriale Il Punto, intitola «Così l'Europa può aiutare la ripresa possibile». Avvicinarsi alla pausa estiva in una situazione così instabile dal punto di vista geopolitico e dei mercati non è rassicurante per l'economia e per i cittadini. I consueti punti di riferimento appaiono meno stabili. La ripresa americana è tra le più deboli del dopoguerra, tiene la Cina con una crescita del 7,5%, ma i paesi emergenti appaiono meno solidi nel loro sviluppo. A fare d'argine alle incertezze si sono ritrovati in questi anni, spesso in beata solitudine, la Fed americana e la BCE. Ma Bruxelles e le altre capitali, invece di fare tesoro di queste lezioni, sembrano impegnati in una defatigante trattativa per far prevalere le ragioni degli Stati più di quelle dell'Unione. Ogni governo appare impegnato a guadagnare posizioni piuttosto che contribuire alla crescita comune. Che fine hanno fatto le trattative sul patto commerciale transatlantico? Può esistere un'Europa dell'energia, dell'high tech, come fu quella dell'acciaio e delle telecomunicazioni? Sono le risposte a queste domande, e non solo quelle ai quesiti contabili, che possono ridare a imprese e cittadini la fiducia che è alla base di uno sviluppo sostenibile nel tempo. Sviluppo sostenibile al servizio però dell'esigenza di crescita, che è anche il tema della battaglia che si conduce in questi giorni di nomine all'interno dell'Unione Europea. Italia Oggi, in prima pagina, il quotidiano per professionisti e imprese, intitola una superbanca per i BRICS. Sembra quindi che i BRICS, che è l'acronimo di Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica, cioè le potenze non più emergenti ma davvero emerse da alcuni hub, abbiano trovato la modalità, a differenza dell'Europa, per puntellare e sostenere la loro crescita. Cina, Russia, India, Brasile e Sudafrica in campo per arginare lo strapotere del dollaro e della finanza statunitense. L'Europa applaude, ma sotto banco. I BRICS hanno la loro superbanca, dice Italia Oggi. Il 16 luglio Cina, Russia, India, Brasile e Sudafrica hanno infatti annunciato ufficialmente la creazione di una banca internazionale per lo sviluppo, in qualche modo alternativa all'FMI, il Fondo Monetario Internazionale, ponendo le basi per la creazione di un sistema finanziario che punta al superamento degli accordi di Bretton Woods e del ruolo predominante attualmente detenuto dal dollaro nel sistema finanziario internazionale. La banca avrà come obiettivi primari il finanziamento di opere infrastrutturali congiunte tra i Paesi membri, l'erogazione di finanziamenti agli stati emergenti che ne faranno richiesta e la prevenzione di fughe dei capitali stranieri, problemi che negli ultimi anni hanno creato danni alle economie emergenti. La banca avrà una dotazione di 50 miliardi di dollari e un fondo di riserve di altri 100 miliardi versati in più tranche dagli stati aderenti in proporzioni diverse a seconda delle proprie disponibilità. Un'arma finanziaria quindi molto forte, se diventerà operativa, è un cardine per ridisegnare, come dice il quotidiano economico finanziario Italia Oggi, quegli accordi di Bretton Woods di fatto superati, che avevano costituito l'architrave del sistema monetario internazionale all'indomani della vittoria degli alleati occidentali nella Seconda Guerra Mondiale e che garantirono per tanto tempo il benessere dell'Occidente e la stabilità del mondo. Quindi la finanza come fattore di sviluppo, ma anche come fattore di instabilità. A fare finanza, il supplemento economico finanziario di Repubblica del lunedì apre con l'agosto bollente della finanza, Giovanni Pons. Per tanti anni i mercati finanziari erano stati abituati ai colpi estivi di Enrico Cuccia. Dalle stanze ovattate di Mediobanca, il grande vecchio della finanza attendeva la distrazione vacanziera dei grandi manager per assestare le sue sciabolate che incidevano nella carne viva del cagionevole capitalismo senza capitali all'italiana. Da qualche anno Cuccia non c'è più e la tradizione si è persa, ma al suo posto si è messa in moto una macchina di operazioni varie, ma non meno importanti, che rispondono a logiche diverse. Da una parte c'è il progressivo dissolvimento degli intrecci societari, innescato proprio da Mediobanca e Generali, che obbliga le aziende interessate a ritrovare una bussola che orienti nel mercato senza cintura di protezione. E entrando, sfogliando le pagine di Affari Finanza, si trovano quindi tutte le principali partite e operazioni economiche finanziarie che, in assenza di Mediobanca, che era stato il pivot del sistema capitalistico italiano, sono oggi tutte ampiamente in discussione. Telecom, Eni, Breda, banche, appunto l'estate bollente della finanza alla ricerca di nuovi proprietari e di nuovi assetti. Sempre sulla prima pagina di Affari Finanza troviamo altri due commenti. Un commento di Stefano Micossi, l'economia resta piatta per i problemi risolti, e un commento di Paolo De Ioanna, altissimo funzionario dello Stato, errori della tecnocrazia, chance per la democrazia. Ma soprattutto, dice Massimo Giannini, vice direttore di Repubblica e responsabile di Affari e Finanza, l'Italia non è un paese per giganti e si riparte ancora da Mediobanca. Ce lo ricorda Mediobanca, mancano solo le ballerine, ma per il resto il capitalismo tricolore è popolato soprattutto di nani. Siamo terra di conquista e in qualche caso siamo anche carne da macello. Prendiamo il caso Alitalia. L'editoriale di Giannini si sviluppa appunto su queste questioni essenziali che partono da Alitalia e che riguardano le varie partite finanziarie. Per concludere, ma anche stavolta, appena finiti i brindisi, lo spumante ti lascia in bocca un retrogusto amarognolo. L'affare G-Tech, IGT, sarà pure la più importante acquisizione effettuata quest'anno da un gruppo italiano, ma cosa resta in Italia dopo il merger? Poco, molto poco, quasi niente. Una SPA che gestisce i giochi dei monopoli di Stato e nulla più. Il titolo G-Tech viene delistato da Piazza Affari e insieme a IGT si quota Wall Street per ovvie ragioni di opportunità finanziaria. Nello stesso tempo la sede legale del gruppo si trasferisce a Londra per ovvi motivi di convenienza fiscale. Ormai è diventato uno schema collaudato. Uno schema collaudato quello del passaggio, del trasferimento all'estero, che si ritrova anche in altri articoli dedicati all'economia proprio questa mattina. E concludiamo questa rassegna sulle pagine economiche con naturalmente il Sole 24 Ore, il quotidiano più importante e più diffuso dedicato a questi temi, che titola con una notizia, che apre con una notizia che sicuramente non farà molto piacere ai cittadini meneghini. Per l'ultima classifica del Sole 24 Ore, Milano è capitale delle multe, ma nelle casse dei comuni diminuiscono le entrate, 20% in meno. Gli importi vanno dai 170 euro lombardi ai 60 centesimi di Caserta. E ancora una volta questo paese si conferma un paese a velocità e con caratteristiche molto differenziate anche degli importi delle multe. Gianni Trovati, nell'editoriale di Spalla, parla dei conti drammatici di alcuni degli enti locali, a cui faceva riferimento anche Federico Rubini. Rosso locale, emergenza nazionale. Dopo lunghi mesi di immobilismo sull'orlo del baratro, Roma ha appena preparato un nuovo piano di rientro, ancora da approvare e soprattutto da attuare, per evitare di ripetere il fallimento di fatto già vissuto nel 2008. Intanto ogni mese il pagamento degli stipendi ai 24.000 dipendenti del Campidoglio è un film di Hitchcock, perché i contratti sono fuori norma, nessuno sa come rimetterli a posto e le contestazioni per danno erariale sono già partite. Trovati poi racconta gli altri casi di dissesto, gli altri casi di enormi difficoltà degli enti locali, da Napoli a Reggio Calabria, eternamente commissariata, e a Messina. E quindi per chi vive nelle città italiane e lo misura tutti i giorni, la situazione dai lampioni alle buche nelle strade si fa ogni giorno più complicata. Tutto soldi e tutto lavoro sono i supplementi dedicati per l'appunto al risparmio, alla finanza e al lavoro della Stampa, e che escono il lunedì e che aprono con titoli di Stato, bond societari, come investire con i tassi a zero, e con il racconto di una storia d'impresa, di un case study di storia aziendale di successo, Acqua San Pellegrino, ambasciatrice del Made in Italy, con un'intervista a Stefano Agostini, amministratore delegato del gruppo San Pellegrino. Ci sono un paio di notizie piuttosto curiose con le quali vogliamo chiudere la rassegna stampa di oggi. Una curiosa che può essere croce delizia. Il Corriere della Sera in prima pagina dice che, nonostante forti dubbi dei nutrizionisti, una bevanda e non mangi più. L'invenzione del cibo liquido. Negli Stati Uniti saremmo alla vigilia della scoperta che potrebbe sostituire di colpo il pranzo completo, pur ne avendone tutti i valori. Sul mercato il preparato californiano, che si chiama Soylent, una sorta di beverone nato negli Stati Uniti, con la pretesa di diventare l'elisir contro la fame nel mondo. Quella dei ricchi, che per fare soldi non avrebbero più tempo né voglia di un pranzo decente, e quella dei poveri del pianeta, che verrebbero ingozzati con una mistura senza sapore, con il retrogusto di saziare le coscienze dei benestanti a prezzi stracciati. Chissà se sarà così, ma l'articolo è decisamente interessante e consente di sviluppare un po' di riflessioni. Ultimissima notizia, sulla prima pagina della Stampa, una vedova piega il big del tabacco. Cynthia Robinson, una vedova di Pensacola, ha fatto causa al secondo produttore di sigarette negli USA, la Reynolds, dopo la morte di suo marito per cancro ai polmoni, e ha vinto. Il tribunale ha condannato il colosso del tabacco a pagare 23,6 miliardi di dollari di multa.
Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire, porre domande a Massimiliano Panarari, editorialista del quotidiano La Stampa, gli ascoltatori possono chiamare il numero verde 800 050 333. Per SMS e WhatsApp 335 56 34 296. Vi ricordiamo che la trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast sul sito www.primapagina.rai.it.
Bentornati sulle onde di Prima Pagina. Prima di aprire il filo diretto con gli ascoltatori, leggo tra gli SMS che sono arrivati alla trasmissione un SMS della signora Marina da Varese, che dice: per non rendere da macello anche la nostra lingua, ricordo che in italiano core, pivot, merger si dicono rispettivamente cuore, pilota, fusione. È vero, ci sono parole che si possono rendere meglio in italiano e altre che invece hanno un corso e sono correnti in lingua inglese e così vengono utilizzate in tutto il mondo. Il derby tra l'italiano, lingua magnifica, e l'inglese è una cosa che forse potremmo evitare. Inizierei col filo diretto. Pronto?
Sì, buongiorno. Sono Francesco, chiamo da Siena. Le vorrei chiedere forse soprattutto conforto riguardo alla situazione israelo-palestinese. Mi sente bene, scusi?
La sento perfettamente.
Bene, grazie. Allora, la situazione israelo-palestinese, io vedo il mondo gira intorno un po' a questa cosa senza rendersi conto forse o addirittura volendo un po' essere colluso. Praticamente vorrei sottolineare alcuni aspetti. Uno, intanto, la differenza tra ebraismo e sionismo, e anche il fatto che il popolo palestinese e israeliano sono due popoli semiti, quindi un po' la storia di Israele, il problema dell'acqua, il problema di due stati e due popoli, che secondo me non è possibile, e soprattutto a sottolineare, io sono attivo in rete con contatti diretti e c'è un'escalation di odio veramente preoccupante. E mi sembra che il mondo forse non se ne renda conto, sono preoccupatissimo, sta veramente questa cosa di Israele sta provocando un odio spropositato e soprattutto sbilanciatissimo, già proprio secondo me Netanyahu va un po' fermato, anzi io penso che sia un pazzo furioso, scusi se mi esprimo così. Ecco, le chiedo conforto a questa cosa che secondo me è il preambolo di, cioè non dobbiamo essere per niente tranquilli e sono allibito di quanto poco se ne parli e di come la vita possa continuare tranquillamente di fronte a un genocidio, a uno sterminio, a una lotta proprio impari e a un massacro, un genocidio sottaciuto. La ringrazio e l'ascolto in radio.
Grazie signor Francesco che ci ha chiamato da Siena. Sono momenti drammatici, particolarmente drammatici, ma di una situazione che, come noto, procede e continua da tantissimo tempo. In questi casi è davvero difficile trovare delle parole, se non rifacendosi alle parole di autorità morali importanti, di autorità morali fondamentali come quella del pontefice, che non cessa di invitarci, di invitare alla ragione, alla ragionevolezza, e di invitarci appunto ad ascoltare le voci della pace e a far finire gli scontri e la guerra. Naturalmente in questo caso è una questione essenziale di diplomazia, di far intervenire gli attori delle relazioni internazionali che possono cercare di portare ordine e tregua nel dramma medio orientale. E quindi c'è da sperare che innanzitutto le potenze come gli Stati Uniti facciano sentire maggiormente la propria voce. E in questo anche c'è una lunga tradizione del nostro paese che ha svolto un ruolo importante nella politica medio orientale in termini sostanzialmente di ragionevolezza, e forse da questo punto di vista sembrerà un auspicio tutt'altro che particolarmente rilevante, forse anche un po' semplicistico, ma forse l'Italia dovrebbe davvero riassumere sul proscenio del Medio Oriente, in particolare di quello che rappresenta, di quella che è un'area così calda del nostro paese, così calda dell'Europa, come il Mediterraneo appunto e il Medio Oriente, ma che è molto vicina a noi, dovrebbe cercare di far sentire la propria voce, di porsi come attore in grado di mediare. Ascolterei la prossima telefonata. Pronto?
Pronto, buongiorno, mi chiamo Paola Poletto e telefono da Firenze. Premetto che sono d'accordo, molto d'accordo, con quello che diceva Francesco prima di me, ma sono d'accordo anche con la sua risposta. Dubito però che col personale governativo del quale disponiamo adesso, in questo momento, dubito che l'Italia possa riassumere il ruolo autorevole che lei auspica e che naturalmente tutti auspichiamo. Però vado alla mia domanda. La mia domanda riguarda una questione che lei ha posto prima leggendo i giornali, e cioè il dissesto dei comuni. Però io ricordo, vede, a questo proposito io ricordo che ai comuni è stato permesso per anni, nonostante molte voci in opposizione che dicevano che i comuni non erano mica là per guadagnare o perdere come dei privati sul mercato finanziario, ai comuni è stato permesso di comprare, di vendere, di agire come soggetti indipendenti e liberi nel mercato finanziario, e cioè molti di questi poi si sono catastroficamente indebitati con i cosiddetti prodotti derivati. Il comune di Torino, per esempio. Poi adesso invece una delle più recenti iniziative è quella della cosiddetta riforma della pubblica amministrazione, secondo la quale, parte importante della quale è la soppressione del ruolo dei segretari comunali, che in molti posti, cioè nonostante chiaramente ci siano delle pessime eccezioni, però normalmente il segretario comunale è un presidio di legalità, di giustizia, di controllo, no? In ogni comune, dove magari, soprattutto nei piccoli comuni, insomma, il segretario comunale è il personale governativo che sta lì a guardare che i contratti siano fatti giusti, che i concorsi siano tutti a posto, che le procedure siano legali e corrette e giuste, e che quindi rispondano alla legalità e buon andamento, al principio di equità e così via. Ecco, allora questa figura giuridica viene soppressa, cioè l'ultima tutela di legalità nelle amministrazioni periferiche. Allora, voglio dire, siamo sicuri che qui si voglia veramente qualcosa di diverso dal dissesto dei comuni? Pronto.
Molte grazie per questa domanda, diciamo, particolarmente acuta e che solleva tutta una serie di questioni davvero centrali. Lei citava i prodotti derivati, sì, all'interno del dissesto di alcuni, seppure non di tutti, gli enti locali citati, ha giocato un ruolo drammatico il ricorso alla finanza derivata, un ricorso particolarmente grave e particolarmente pesante, perché in questo caso stiamo parlando direttamente dell'erario e delle tasse, del prelievo fiscale e impositivo versato dai cittadini, su prodotti nei quali, come si è letto sui giornali e come si è letto in alcune delle sentenze preparate dalla magistratura nei processi che sono in corso, rispetto a cui il personale politico e persino quello tecnico degli enti locali non aveva competenza di merito, e in alcuni casi si è giustificato ricorrendo alla formula che non capiva bene quello che c'era scritto nei contratti. E in questo caso siamo davvero di fronte ad una cosa sconsiderata, ad una cosa drammatica. Quindi scelte sbagliate, una certa irresponsabilità, il proliferare di spese che avrebbero richiesto oculatezza e una vera razionalizzazione, un autentico balletto nel corso di questi anni presso tanti enti locali, qualche scelta sbagliata che è stata pagata drammaticamente, e tutto questo ci conduce ad una situazione rispetto alla quale la crisi economica, la difficoltà e la diminuzione degli introiti da parte degli enti locali, la fine di buona parte delle rimesse da parte dell'amministrazione dello Stato centrale rischia di scavare un buco, e tutto questo lo vedono appunto i cittadini, lo constatiamo tutti noi cittadini giorno per giorno in un peggioramento della qualità della vita all'interno delle città nelle quali viviamo. E il tema che sempre lei sollevava molto giustamente, un tema che sembra davvero una never ending story, cioè una storia che non finisce mai, della riforma della pubblica amministrazione. Questo è davvero un moloch su cui insigni giuristi, tanti tecnici, gli stessi operatori della pubblica amministrazione si esercitano da molto tempo, in cui ci sono questioni su cui bisognerebbe davvero riflettere, come appunto la soppressione dei segretari comunali, quando sono stati un presidio di legalità e di rispetto della conformità della legge, mentre in altri casi a volte hanno un po' ecceduto nello svolgere una funzione di occhiuta sorveglianza, che però non ha agevolato quella snellezza e quella velocità nelle decisioni e nelle azioni amministrative che i cittadini giustamente chiedono. Ma tutto questo è davvero un tema epocale su cui temo che ci eserciteremo ancora a lungo, soprattutto gli esperti. E tutto questo ha a che fare, come sempre accade, come molto spesso è accaduto nella nostra storia, con alcuni dei passaggi decisivi nella costruzione degli apparati amministrativi dello Stato unitario, dell'Italia unificata all'indomani del 1861, quando, prima dell'epoca giolittiana, si scelse di spingere la dimensione giuridica e di individuare nel giurista la figura perno dell'apparato amministrativo. Il burocrate per eccellenza doveva avere preparazione giuridica, il che da un lato serviva per l'appunto a garantire la conformità alla legge in un paese che ha sempre avuto molte difficoltà ad amalgamarsi, che purtroppo le riproduce ancora oggi e che con la legge ha un rapporto non esattamente sciolto come molti altri paesi liberal-democratici cosiddetti normali. E dall'altro però ha portato a far sì che il rispetto della conformità e quindi la centralità della norma finisse per prevalere e avesse il primato rispetto invece alla efficacia, all'efficienza e allo stesso buon senso e alla ragionevolezza che le politiche e le azioni amministrative richiedono. E questo sarà un tema su cui ci eserciteremo ancora davvero molto a lungo. Tra gli sms che continuano ad arrivare, ne leggo uno di Antonio Castagna a proposito della multa da 23,6 miliardi comminata alla Reynolds, la seconda azienda produttrice di sigarette negli Stati Uniti. Antonio Castagna da Bassano domanda se è vero. Rileggo un paragrafo dell'ampio articolo di Paolo Mastrolilli inviato a New York della Stampa. La vedova di Pensacola, che aveva fatto causa al secondo produttore di sigarette negli Stati Uniti, la Reynolds, ha saputo che il tribunale ha condannato la compagnia a pagare 23,6 miliardi di dollari di multa per la morte di suo marito, ucciso nel 1996 da un cancro ai polmoni. Una sentenza storica che sembra presa di petto da un romanzo di John Grisham e potrebbe mettere in ginocchio l'intero settore del tabacco se non verrà rovesciata in appello, perché c'è ancora naturalmente un secondo grado di giudizio e un appello. Passerei a una nuova telefonata. Pronto?
Pronto, buongiorno. Buongiorno. Elisabetta Celestini, chiamo da Rieti. Senta, io mi riferisco al vertice dei BRICS di cui lei ha fatto cenno però prima. Dunque, innanzitutto per sottolineare come ancora una volta ci si ostina a vedere le cose solo da un punto di vista economico. Dico questo perché avevo letto di questo avvenimento già alcuni giorni fa sul Manifesto, in una visione un momentino più ampia, nel senso che a Fortaleza, io non c'ero, ma sulla base di quello che leggo dall'articolo, non si è parlato soltanto della creazione di questa banca nell'ambito, diciamo così, di un'architettura finanziaria alternativa al Fondo Monetario, alla Banca Mondiale, ecco, ma si è lavorato anche per, diciamo così, porre le basi per costruire nuovi rapporti sud-sud, appunto fuori dagli schemi ideologici del consenso di Washington, non solo ideologici naturalmente. Questo perché? Perché sembra molto importante che il primo ministro indiano, appunto in quell'incontro, innanzitutto ha sottolineato che non bisogna fare dei BRICS un'ennesima istituzione centralizzata, ma soprattutto ha proposto, certo una proposta, la creazione di un forum di giovani scienziati e un'università dei BRICS basata su uno scambio continuo fra gli studenti dei cinque paesi, e il presidente del Sudafrica Zuma ha convenuto su questo, insistendo sulla necessità di uno sviluppo inclusivo vero per il sud. Cioè, cosa voglio dire? Che mi sembra che appunto questo avvenimento sia stato veramente molto molto importante, perché si è, diciamo così, delineata l'ipotesi, la volontà, insomma, di una configurazione geopolitica, quindi non soltanto un discorso esclusivamente economico, multipolare, basata soprattutto sull'inclusione, sul dialogo e sulla ricerca di soluzione ai conflitti, questo, diciamo così, in contrapposizione a quello scontro violento al quale stiamo assistendo in questi giorni. Quindi volevo sottolineare, ecco, l'importanza di questa cosa non soltanto dal punto di vista economico. Grazie.
Molte grazie a lei, grazie a Elisabetta Celestini che ha completato e ha allargato i temi e le tematiche discusse nel vertice dei BRICS. Per la verità, appunto, leggevamo la notizia di apertura di Italia Oggi che parlava della questione della banca e della costruzione di un'istituzione di natura finanziaria per dare maggiore peso a queste che sono potenze economiche, innanzitutto, e quindi paesi che hanno ampiamente superato quella vecchia dimensione della sociologia economica che li etichettava come paesi in via di sviluppo e che oggi sono appunto potenze forti e decisive nell'ambito degli equilibri finanziari ed economici mondiali. Naturalmente l'apertura al dialogo, ma soprattutto il multipolarismo in termini di politica di potenza, di hard power, non solo economico, diventa molto importante in un mondo nel quale, come sappiamo, il cambiamento profondo delle relazioni internazionali all'indomani della fine della Guerra Fredda e la centralità messa in crisi degli Stati Uniti hanno consegnato il mondo ad una situazione in cui i conflitti regionali soprattutto si moltiplicano, e quindi qualunque iniziativa vada nella direzione di una maggiore stabilizzazione dell'assetto delle relazioni internazionali non può che rappresentare una maggiore garanzia di vivibilità di questo villaggio globale così complesso, così confuso e così instabile come adesso. Pronto?
Pronto?
Buongiorno.
Sì, buongiorno, mi chiamo Fabio, telefono da Città di Castello, Perugia. Io vorrei farle una domanda e chiedere una sua considerazione. Se gli eventi di Gaza di questo momento sono anche la conseguenza della riunificazione politica che c'era stata ad aprile tra Hamas e Fatah, c'era una specie di riconciliazione nazionale e tutta una serie di progetti per portare avanti, anche alcuni anche molto aggiudicati, molto interessanti. Poi dopo, come è sempre successo in queste zone, se uno va indietro nella storia vedrà che ogni volta che c'è stato un tentativo abbastanza notevole, sostanzioso di accordi, successivamente sono sempre avvenuti degli eventi tragici. Non vorrei che quei tre ragazzi israeliani, che in qualche maniera poveretti, siano il sacrificio premeditato di non volere una unificazione, cioè di stare sempre a cercare un pretesto per dividere queste popolazioni, perché la divisione poi in qualche maniera fa comodo Israele, fa comodo a fazioni palestinesi che si arricchiscono col commercio delle armi, eccetera. Vorrei una sua considerazione su questo, grazie.
La guerra è uno sporchissimo e maledetto, è una maledettissima questione, come sappiamo, in cui le ragioni cessano spesso, purtroppo, e i torti diventano drammatici, diventano quelli di tanti, anche di coloro che all'inizio avevano qualche ragione in più, perché, come sappiamo, appunto, la guerra tende drammaticamente ad assimilare e assimila, purtroppo, nel nome del sangue. Il governo di unità nazionale della Palestina era stato salutato giustamente da molti come un'occasione di possibile pacificazione, di costruzione di una politica in grado di andare ad una trattativa con Israele maggiormente rispettosa delle esigenze della popolazione e della società civile, che è quella che sta pagando tantissimo della Palestina. Mi sembra indiscutibile il fatto che in questo caso i gruppi dirigenti di Hamas hanno premuto l'acceleratore rispetto ad un'intensificazione del conflitto e dello scontro, di cui oggi per l'appunto è la società civile e la popolazione palestinese innanzitutto a pagare le maggiori conseguenze, il maggiore tributo in termini, come leggiamo sui giornali, in termini di vite umane. E la guerra, come diceva molto giustamente lei, è sempre una tragica, drammatica e spaventosa occasione per vendere armi, per fare circolare armi, e questa è una delle ragioni per le quali si combattono anche, come noto, le guerre, ovvero l'enorme drammatico business che ha a che fare con gli armamenti, con la vendita degli armamenti. Tra gli sms che arrivano, ne leggo una puntualizzazione del signor Francesco rispetto alla riforma Bassanini e al fatto che la riforma Bassanini aveva trasferito la figura del segretario comunale sotto la nomina del sindaco. Aggiunge il signor Francesco: in questo ha da tempo cessato le sue funzioni di controllo, con i risultati che sappiamo. Lo leggo appunto perché la riforma Bassanini della pubblica amministrazione, una delle riforme fondamentali, aveva fatto sì che il segretario comunale, che rimane però all'interno di un albo nazionale che prevede un concorso nazionale per l'appunto, venisse indicato nell'ambito dei partecipanti all'albo, nell'ambito di coloro che hanno superato la prova, tra quelli di nomina e quindi maggiormente fiduciario rispetto al capo dell'amministrazione. Pronto?
Buongiorno. Buongiorno. Mi chiamo Franco e telefono da Parma. Mi sembra che fra le notizie di politica estera, purtroppo di guerre che hanno occupato gran parte della lettura dei giornali, perché di questo parlano i giornali, ve n'è una invece che è proprio a metà strada fra la politica estera ma anche la politica interna, che è l'arrivo continuo di migranti in misure che ormai sono molto al di là di quella che può essere l'accoglienza a qualche rifugiato o alla risposta che si deve dare comunque a un problema che esiste. Io credo che questa mancanza assoluta di una governance di questo problema sta portando ad un passaparola e ad un fenomeno proprio di migrazione che va al di là del riparo per i rifugiati, ma diventa un esodo di massa che è incoraggiato con un effetto volano dall'assenza di una qualsiasi politica, sia a favore ma anche per cercare di contenere questo fenomeno, perché sappiamo che i fenomeni poi hanno delle conseguenze. E mi preoccupa il silenzio, sia l'inattività, l'inerzia governativa, ma anche la politica che è impegnata nel suo gioco delle perle di vetro, delle riforme, delle sentenze, in un gioco chiuso all'interno del palazzo, a questo siamo abituati, e le forze politiche che evitano accuratamente di parlare di questo tema. Tutto viene evitato proprio perché è un problema molto difficile da risolvere. Mi preoccupa questo silenzio. Un altro silenzio che mi preoccupa, e concludo, è anche l'intervista che lei ha letto dell'esponente della moschea di Parigi, Boubacar, persona di grande buonsenso, però forse perché non gliel'hanno chiesto, ma di questo califfato del Levante che ha fra i suoi obiettivi predicati nella moschea quello di arrivare a Roma, di questo anche Boubacar, il moderato, non ha detto niente, forse perché non gliel'hanno chiesto. Io non voglio certo da questi motivi creare reazioni, non desidero reazioni, non desidero, mi sta bene che ci sia un atteggiamento moderato, un conto è l'atteggiamento moderato del governo italiano e di attenzione umanitaria, un conto è il nulla a cui stiamo assistendo, questo mi preoccupa.
Grazie. La sua domanda e le sue questioni mi consentono di recuperare nell'ambito della rassegna una notizia che non avevo letto sul tema appunto dei migranti e dell'immigrazione. La traggo da Repubblica: immigrazione, allarme del Viminale, servono subito 10.000 posti in più. Oggi lettera ai prefetti per trovarli. 1.415 saranno in Lombardia, 998 in Campania e 919 in Sicilia. Sale a 29 il bilancio delle vittime. Nella stiva del barcone naufragato c'è anche un bimbo di un anno. Sbarchi a quota 100.000 entro l'estate, centri al collasso, pronte le caserme. Questo dell'immigrazione è davvero un tema epocale. È un tema epocale nel senso autentico del termine. In tutte le epoche si sono verificati flussi migratori, e in questo caso la globalizzazione fa di questi flussi e di questi trasferimenti di persone, di individui, davvero una questione globale. E naturalmente l'Italia, che è una piattaforma sul Mediterraneo, come sanno benissimo, come vivono benissimo, e anche con grande senso di responsabilità, con grande saldezza di nervi, i cittadini e le cittadine di Lampedusa è un luogo di frontiera, è un luogo estremamente esposto. Da questo punto di vista sono giustissime le sollecitazioni che poneva lei. È davvero difficile pensare ad una politica in grado di affrontare la questione se non a livello globale, ed è esattamente quello che manca. Ciò non toglie che il tema sia davvero dirompente per il nostro paese, e in questo sono giustissime, a mio avviso, le sollecitazioni del governo italiano rispetto all'Unione Europea e l'esigenza che ci sia un maggiore impegno da parte delle istituzioni comunitarie, che l'Italia non venga abbandonata e non venga lasciata da sola. Il tema del califfato che lei sollevava è un tema che ha a che fare con la decomposizione degli stati nel Medio Oriente e con il rimescolamento dei confini, delle popolazioni che sono sempre le vittime di questi cambiamenti geopolitici e della violenza delle bande e del terrorismo che imperversa. E io immagino che la domanda non sia stata posta al rettore della Moschea di Parigi, non ne parla perché non compare tra le domande. Sempre tra gli sms che arrivano, il signor Andrea chiede una precisazione rispetto ad hard power, definendo questa espressione potere forte. In realtà hard power e soft power, chiedo scusa ma l'inglese è una lingua che si utilizza, per l'appunto perché si tratta di una distinzione di un politologo americano, non voglio fare il pedante naturalmente, che si chiama Joseph Nye, che distingue tra un potere hard, duro, in questo caso un potere soft, soffice. Qual è la differenza? Il potere hard power, è quello politico, diplomatico e innanzitutto militare, oltre che economico, le cose dure, le cose hard. Poi c'è un soft power, cioè un potere soffice, riferito innanzitutto agli Stati Uniti, perché Nye parlava degli Stati Uniti, ovvero il potere dell'immaginario, la capacità di costruire un'egemonia da parte degli Stati Uniti e di altre nazioni, che non a caso lo stanno facendo in Asia, attraverso la capacità di produrre una visione del mondo, dagli hamburger di McDonald's al film di Hollywood, dalla musica di Lady Gaga sino alle riforme sui diritti civili e alla diffusione di alcune grandi pagine della storia americana, come la costruzione dell'immagine straordinaria di Martin Luther King. E questo è un potere soffice, persino più capace di consolidare delle posizioni di forza. Pronto?
Pronto, buongiorno.
Buongiorno.
Sono Sergio, telefono da Macerata. La chiamo avendo una voce fuori dal coro riguardo al licenziamento della professoressa omosessuale in una scuola di cui ne ricordo la città. A me sembra che sia legittimo, perché all'interno di un qualunque impresa privata è possibile verificare l'adeguatezza del lavoratore rispetto alle linee dell'azienda stessa. E tra l'altro, per esempio, la signora Camusso, che ha difeso la professoressa, ha la possibilità di licenziare delle persone che non sono in linea con la posizione del sindacato. E questo, anche questo mi sembra legittimo, come questo avviene per esempio all'interno dei partiti. Ora, in una scuola cattolica si deve avere la possibilità di assumere delle persone che sono in linea con l'insegnamento della Chiesa, come su una scuola di un altro tipo uno può decidere di avere delle persone che sono in linea. Ora, nella Chiesa cattolica è sempre stato vivamente consigliato di non avere rapporti omosessuali. Questa scelta, questa condanna non della persona ma dell'atteggiamento, naturalmente, se qualcuno non è in linea va a lavorare da un'altra parte. E quindi su questa questione qua non mi straccerei le vesti, è una questione di libertà, paradossalmente, tenendo conto di essere fuori dal coro, ma qualcuno che è fuori dal coro ci deve postare. La ringrazio.
Grazie a lei. Le voci fuori dal coro, come dice lei, sono sempre le benvenute, nel senso che il dibattito è fatto di punti di vista diversi l'arricchimento sta nel confrontarsi su punti di vista e approcci differenti. La città in cui è avvenuto l'evento che lei ricorda, cioè il licenziamento della professoressa, è Trento. Naturalmente per le scuole private è previsto che ci sia una conformità dal punto di vista dell'insegnamento, dei valori che le scuole private sostengono, della trasmissione quindi dei valori delle scuole stesse rispetto ai ragazzi e alle ragazze che vengono iscritti dalle famiglie. Naturalmente il nodo della questione è la ragione per la quale la decisione è stata contestata, ha a che fare che in questo caso non si trattava direttamente di insegnamenti contrari alla religione cattolica, che è naturalmente il valore che viene trasmesso all'interno della scuola, ma di scelte di orientamento sessuale, di comportamenti in quanto tali privati della professoressa che è stata licenziata, ed è per questo che si sono levate delle voci di contestazione, di protesta rispetto a questa decisione, pur nel rispetto ovviamente del fatto che una scuola privata dal punto di vista valoriale abbia una sua linea e una sua politica, diciamo così. Pronto?
Pronto.
Buongiorno.
Buongiorno a lei. Mi chiamo Maria Rosa, chiamo da Ruvano, Padova. Prendo spunto dal discorso che c'è stato sul dissesto dei comuni e penso al dissesto delle regioni, che è ben pesante anche quello. E allora volevo capire, siccome si parla solo della riforma del Senato, ma non si parla mai o molto poco dell'articolo 5, per vedere che potere si dà alle regioni per quanto riguarda proprio le competenze e la possibilità di spesa, volevo capire in che cosa consiste questa proposta e questa proposta di riforma dell'articolo 5. Allora, la mia domanda è proprio volta alla preoccupazione. Io parlo dal Veneto. Il Veneto è considerato una regione virtuosa. A parte che sono in ritardo col pagamento della regione, in ritardo col pagamento dei fornitori proprio per quanto riguarda la sanità, ma pensando che il bilancio delle regioni è senz'altro il più oneroso per quanto riguarda la sanità, penso al futuro del Veneto che dovrà pagare 3 ospedali già costruiti in project financing. Quindi io ritengo che sia opportuno che le regioni si facciano carico di sapere quali sono i bisogni del territorio, fare le proposte, ma che lo Stato, prima che tutto si realizzi, faccia un controllo, perché altrimenti ci troviamo con dei conti che sono proprio fuori controllo. La ringrazio.
Grazie alla signora Maria Rosa, una testimonianza alla quale c'è poco da aggiungere, naturalmente, a partire dalla sua considerazione, dalla sua preoccupazione rispetto al fatto che il project financing e le risorse in esso investite vadano a buon fine e non vengano sprecate. Questo è davvero uno dei temi essenziali, quelli che vengono discussi da, da così tanto tempo a Prima Pagina e nelle varie occasioni di dibattito pubblico. Il tema del dissesto degli enti locali significa anche naturalmente dissesto delle regioni, significa purtroppo un insieme di scelte non corrette o di scelte allegre e non adeguatamente ponderate ai diversi livelli dell'amministrazione pubblica e dello Stato, e soprattutto in una fase di crisi economica quale quella che viviamo, che non è più semplicemente ovviamente di recessione temporanea, ma evidenzia delle debolezze strutturali del nostro sistema paese, a maggior ragione il pubblico dovrebbe essere attento e assolutamente oculato nell'amministrare le risorse ancora minori purtroppo che si trova a dover gestire. E quindi quella cosa vecchia ma sempre più mancante che si chiama buonsenso e che nel mondo anglosassone viene ritenuta una delle, dei prerequisiti, anche se pure da loro non va sempre a buon fine, uno dei prerequisiti per fare politica, a maggior ragione in questa nostra fase, dovrebbe essere attentamente valutata e messa in considerazione. Pronto?
Pronto, buongiorno.
Buongiorno.
Sono Gabriella e telefono da Milano. Volevo dire, dottore, che stamane sono rimasta male alla risposta che lei ha dato alla prima signora che ha mandato un SMS a proposito della lingua italiana, proponendo 3 vocaboli italiani al posto di quelli inglesi, perché non si tratta di un derby, semplicemente si tratta della difesa di questa bellissima nostra lingua che viene sempre più maltrattata da tutti. Naturalmente quando si tratta di parole nuove useremo quelle inglesi, quelle tedesche, quelle che servono, però dire che si tratta di un derby mi ha fatto molto male, perché la nostra lingua, non so se lei è d'accordo, forse no, ma viene molto molto maltrattata e dimenticata soprattutto dai giovani. La ringrazio.
E alla signora Gabriella rispondo che non si tratta di un derby, magari possiamo utilizzare per l'appunto e giustamente un'altra parola, non si tratta di uno scontro in casa. La lingua italiana è una lingua straordinaria, è una lingua meravigliosa, è la nostra lingua. Quello che io ritengo è semplicemente che non sia opportuno mettere in termini di scontro ultimativo delle lingue. Ci sono parole della nostra lingua, della lingua italiana, della lingua di Dante, della lingua di Manzoni, della lingua di Italo Svevo, ripeto, di questa lingua così meravigliosa, nella quale scrivo e che, alla quale mi dedico e che è la mia professione, che sono considerati irrinunciabili all'interno dei patrimoni linguistici di altri paesi, di altre nazioni, sono entrate ed entrano perché la lingua è viva e la contaminazione è fondamentale. E allora mi dispiace davvero che sia nato questo qui pro quo e sia nato questo scontro sulla parola merger. La parola merger è una parola che viene utilizzata, che io leggevo da un articolo economico, perché viene utilizzata innanzitutto dall'inglese, che è la lingua del business, nel quale ha un significato molto preciso, come sanno i tecnici dell'economia, i professionisti dell'economia, coloro che si occupano di diritto degli affari. Per cui, per rassicurare la signora Gabriella e la signora che aveva chiamato in precedenza, io in realtà sono totalmente d'accordo con loro. Pronto?
Pronto?
Buongiorno.
Buongiorno, mi chiamo Diana Ragazzo, la chiamo da Padova. Scusi un po' l'ansimare, ma sto marciando lungo un argine. Dunque, seguivo l'intervento di quel signore, mi sembra di Macerata, circa il fatto di Trento. Una considerazione che a mio avviso è fondamentale è che quella scuola non è soltanto una scuola privata, confessionale, di tipo cattolico, è una scuola paritaria
sì,
che fruisce dei contributi dello Stato, cioè di tutti noi cittadini. E questa è una delle grosse responsabilità. Io sono una persona di sinistra, direi da sempre, però una sinistra che cerca di non essere omogeneizzata come le pappe dei bimbi. Non si può andare a scapito della scuola pubblica, che è un diritto di tutti i cittadini, vedi l'articolo 3 della Carta, per sovvenzionare scuole che poi hanno un comportamento totalmente difforme da quello che sancisce la nostra Carta Costituzionale. E mi sembra, dottore, che questo sia proprio l'elemento dirimente perché quando tu qua chiedi la parità per ottenere una serie di benefici, tu assumi anche una serie di impegni.
Sì, perfetta questa telefonata. Io chiedo venia, nel senso che l'ho definita scuola privata, ma per l'appunto è, come giustamente ha precisato la signora e come stanno precisando alcuni sms, è una scuola paritaria. E tutto questo naturalmente cambia la valutazione nella direzione che la signora ha appena detto. Quindi molte grazie per questa precisazione. Dopo il GR3 ci sarà, che segue prima pagina, ci sarà pagina 3, la rassegna delle pagine culturali, e alle 10 andrà in onda Tutta la città ne parla, che approfondisce il tema del giorno che è scelto tra le telefonate che abbiamo ricevuto a prima pagina. L'invito è a continuare a seguirci sul sito di prima pagina e sulla pagina Facebook della trasmissione. A risentirci a domani, un saluto a tutte le ascoltatrici e agli ascoltatori. Molte grazie e buona giornata.
Massimiliano Panarari, editorialista del quotidiano La Stampa, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina, un programma a cura di Paola De Monte. In redazione Maria Chiara Beranek, Marco Pompi, Gianfranco Rossi e Angelica De Rossi. Posta elettronica prima pagina @rai.it. La trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast all'indirizzo www.primapagina.rai.it.